Cari amici, ben ritrovati. Allora, l'ultima volta avevamo parlato del Concilio di Nicea, se ricordate, e soprattutto sulla consostanzialità di Gesù in rapporto a Dio Padre. Ecco, riprendiamo un po' da questo discorso e facciamo un passo avanti. Oggi vogliamo affrontare il Concilio di Costantinopoli I, perché poi ce ne sono stati altri, che va dal maggio al mese di luglio del 381 d.C. Dicevamo che l'eresia ariana non fu sconfitta così facilmente, anche dopo il Concilio di Nicea. Rimase ancora questa coda per diverso tempo. Ci volle un secondo concilio, appunto questo di Costantinopoli, in cui ribadire ancora una volta la condanna degli ariani. L'ultima volta abbiamo messo l'accento su una sola eresia, quella appunto del vescovo Ario, ma non abbiamo voluto, per questione di spazio e di tempo, approfondire ulteriormente altre eresie che pullulavano a quel tempo e che hanno inciso a loro modo sulla necessità all'interno della Chiesa di fare maggior chiarezza. Quindi lasciamo cadere le innumerevoli discussioni che intercorsero tra il primo e il secondo concilio e affrontiamo i due temi principali del Concilio di Costantinopoli. Allora, il concilio fu convocato, dicevo, per il maggio 381 a Costantinopoli, appunto, che è l'attuale Istanbul in Turchia, e vi intervennero 150 padri orientali, questa volta un po' meno degli altri, la metà, ma ancora praticamente tutti dell'Oriente, tutti di fede ortodossa, senso ortodossa, non della Chiesa ortodossa, ma della Chiesa nostra cristiana, diciamo cattolica nel senso stretto, universale, perché altri vescovi avversari dello Spirito Santo, quelli che venivano chiamati pneumatomachi, si erano allontanati fin dall'inizio. Per i vescovi occidentali era invece previsto un diverso concilio da tenersi, come difatti avvenne, ad Aquileia, una cittadina bella, interessante, italiana, della provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. E sotto la presidenza, questo concilio dell'Occidente, del vescovo Ambrogio, grande vescovo Ambrogio di Milano. Tra i padri orientali più eminenti troviamo, ad esempio, Gregorio di Nazianzio, Gregorio di Nissa, fratello di Basilio e filosofo, Cirillo di Gerusalemme, Melezio di Antiochia, mentre mancò una partecipazione diretta dell'imperatore Teodosio I ai dibattiti dell'Assemblea, non come fu, ad esempio, quello di Nicea, dove Costantino era sempre presente. Allora, si iniziò in questo concilio con il chiarire cosa significasse affermare la vera e piena umanità di Gesù. Cosa vuol dire questa Gesù figlio dell'uomo? Ecco, a quel tempo anche c'era una eresia chiamata docetismo, che era una costola del più comune gnosticismo. Allora, gli gnostici chi erano? Beh, gli gnostici partono da un pensiero di tipo manicheo, cioè che per spiegare il male nel mondo ammette l'esistenza di due principi, un principio del bene, cioè di Dio, e un principio del male, che è la materia, tutto quello che è materiale, che sono sempre in eterno conflitto tra loro. Allora, i gnostici affermano che cosa? Affermano queste cose seguenti. Allora, la prima è che l'uomo, spirito e materia, si trova a metà strada fra i due principi, cioè un miscuglio di bene e di male. Seconda affermazione è che tra Dio e la materia esistono tanti esseri intermedi degradanti, quelli che si chiamano eoni, e ci sono quelli positivi, che sono gli angeli, e quelli negativi, che sono i demoni. Terza affermazione è la seguente: Gesù è uno di questi esseri positivi, superiore all'uomo e immateriale. Gesù dunque non può essere un corpo che è materia e perciò è una cosa cattiva, è male. Non può quindi essere uomo. La sua carne è soltanto un'apparenza. Sembrava uomo, ma non lo era, poiché sembrare in greco si dice dokeo, questi pensatori vennero chiamati appunto doceti. Allora, contro i doceti lottarono i padri del concilio, affermando che Gesù aveva veramente un corpo reale come il nostro. Interessante è soprattutto il ragionamento del vescovo Ireneo di Lione. Lui dice così: noi crediamo che nell'Eucarestia c'è il corpo di Cristo, dunque Gesù ha un corpo. Come risultato di queste discussioni, le chiese da allora accolsero per sempre un dato sicuro: Gesù è veramente uomo. Se infatti Gesù non fosse uomo, non avrebbe alcun senso presentare la morale cristiana, diciamo così, come imitazione di Cristo. Perché se Cristo non è un uomo, come si fa ad imitarlo? Cristo non sarebbe imitabile per nulla. Ecco, questo era un po' il primo tema sintetizzato al massimo sull'umanità vera di Gesù. Veniamo ora al secondo argomento trattato al Concilio, riguardante lo Spirito Santo. Ecco, anche questo era un grosso tema. Anche sulla terza persona della Trinità c'erano parecchie eresie, non si capiva chi fosse o cosa fosse questo Spirito Santo. Citiamo l'eresia più importante, che aveva a sua volta dei sottogruppi con sfumature diverse. Eresia imperante a quel tempo era il macedonismo. E il promotore era un certo Macedonio di Costantinopoli, vescovo pure lui, morto nel 360, che proveniva da un pensiero cristologico ariano, adesso l'arianesimo abbiamo capito cos'è, e fu uno dei primi divulgatori a ritenere che lo Spirito Santo non fosse la terza persona della Santissima Trinità, quindi non di pari dignità e divinità del Padre e del Figlio. Lo Spirito Santo era considerato una creatura di Dio, superiore sì agli angeli, ma non consostanziale a Dio, quindi subordinato al Padre e al Figlio. Allora, non avendo la stessa dignità divina del Figlio, era considerato solo un ministro, diciamo così, un interprete. Il ragionamento degli avversari era questo: per essere Dio, lo Spirito dovrebbe essere o non generato, ossia senza principio, o generato. Ma egli non è né non generato né generato, quindi non è Dio. Non può essere non generato, perché allora avremmo due principi in Dio, il Padre e lo Spirito. Egli non è a maggior ragione generato, perché se lo fosse dal Padre, ci occorrerebbe dire che lo Spirito Santo è il fratello gemello del Verbo, cioè di Gesù. E se fosse generato dal Figlio, sarebbe il nipote del Padre. Voi capite che è un discorso un po', sì, conseguenziale, comunque logico, per chi negava la divinità dello Spirito Santo. Contro queste argomentazioni c'è San Gregorio di Nazianzo, un grande teologo, che ha un po' risposto così. Dice: oltre al generato e al non generato, c'è ancora una terza possibilità, dice lui, ovvero colui che procede dal Padre, e questi è lo Spirito Santo. La terza possibilità, dice Nazianzo, è la processione dello Spirito dal Padre. In quanto procede dal Padre, non è una creatura. In quanto non è generato, non è il Figlio. In quanto è tra il non generato e il generato, egli è Dio. Allora, è un ragionamento non così facile e immediato. Allora, proviamo un po' magari a spiegarlo ancora meglio. Allora, si trattava a questo punto di riaffermare la divinità anche dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, diciamo, è la terza persona della Trinità, quindi è allo stesso livello del Padre e del Figlio. Allora, intanto si è completato il credo con la seguente formula. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Ecco, qui prende un po' forma il simbolo niceno-costantinopolitano, si chiama. Appunto, i due concili, il primo e il secondo, hanno un po' strutturato uno dei credi che noi recitiamo in chiesa. Allora, riprendiamo il discorso di prima, perché si parlava appunto di questa terza possibilità dello Spirito Santo, che non è generato e non è creato. Allora, che cos'è? Allora, intanto dobbiamo sprecare alcune parole sull'espressione e procede dal Padre e dal Figlio. Allora, che cosa significa la parola procedere? Oppure anche detta processione, riferita allo Spirito Santo. Allora, la processione non si deve intendere qui nel senso materiale, di movimento successivo da un luogo a un altro. Per dire, non è la processione di Sant'Agato, non è la processione di San Bartolomeo, ecco, quando si porta la statua, per intenderci, non è in quel significato, in quel senso lì. Ma processione nel senso di origine di uno dall'altro. Allora, procedere qui significa provenire, venire da. Questo si intende per procedere. Da dove proviene questo spirito? Allora, il Figlio è generato dal Padre. Questo lo abbiamo già chiarito. Generato, non creato, dice il credo. Ma lo Spirito Santo no. Lo Spirito Santo è prodotto da entrambi, in questo modo non è un secondo figlio, non essendo generato. Allora, per riassumere, mettiamola in tre punti fondamentali. Il Padre non procede da nessuno, perché non proviene da nessuno, il Padre non è creato, non è generato, perché non è stato fatto da nessuno. Il Padre, tutto ciò che ha, non lo ha da un altro, ma da sé, ed è il principio senza principio. La seconda persona della Santissima Trinità, cioè il Figlio Gesù, procede dal Padre da tutta l'eternità per vera generazione spirituale, diciamo. E allora adesso veniamo allo Spirito Santo, che procede dal Padre e dal Figlio come da un unico principio. Procede non per generazione, abbiamo detto, ma, adesso usiamo un termine nuovo, ma per spirazione. Allora, l'espressione spirazione significa che lo Spirito Santo procede senza essere generato e procede dalla divinità, o meglio, scusate, dalla divina volontà per modo di amore. E qui dovremmo veramente perdere tanto tempo anche per spiegare questi dettagli, ma non abbiamo neanche troppo il tempo, al massimo provate voi a cercare di capire meglio. Il Concilio di Costantinopoli può essere definito appunto il Concilio dello Spirito Santo, perché ha messo in rilievo la terza persona della Santissima Trinità, difendendola dagli attacchi ereticali. Lo Spirito Santo ha dimostrato di essere Signore Dio e di dare la vita quando ha fecondato il grembo della Vergine Maria e quando ha trasformato degli uomini paurosi rinchiusi in una stanza per paura dei giudei in apostoli di Cristo e testimoni coraggiosi della sua risurrezione. Infine lo Spirito Santo ha dimostrato di essere Dio quando ha riunito i vari linguaggi dei popoli nell'unico linguaggio della fede in Cristo e dimostra di essere Dio ancora oggi quando trasforma interiormente una persona con la potenza della sua azione. E così abbiamo concluso anche il secondo concilio ecumenico, anche se mi rendo conto che il tema trattato sullo Spirito Santo è stato fatto veramente un po' rapidamente, ma guardando i tempi vedo che è già passato un quarto d'ora e quindi bisogna fermarsi.